dell'Atalanta. Noi salutiamo e diamo il nostro buon pomeriggio a Sergio Porrini. Ciao Sergio, buonasera e ben trovato.
Ciao a tutti, buona serata anche a voi.
Allora, ti chiedo sinceramente in questo momento come batte il cuore, perché credo che l'Atalanta stia dando delle grandi soddisfazioni a chi come te ha vestito questa maglia, l'ha vestita per 4 stagioni, ma che probabilmente in quel lontano 89-93, il periodo nel quale sei stato un giocatore dell'Atalanta, io parlo naturalmente da giocatore, poi hai avuto anche l'esperienza nel settore giovanile come allenatore, manco ti sarebbe passato per l'anticamera del cervello, no? Di vedere un giorno l'Atalanta in un ottavo di Champions League, partire neppure con il pronostico a metà, perché oggi non si può certo dire, io penso che sia sempre in vantaggio il Valencia, però che l'Atalanta possa fare l'impresa è sicuramente un qualcosa di reale, no Sergio?
Ma sicuramente, sono convinto che sia alla portata dell'Atalanta questa partita, ma perché per quello che l'Atalanta ha dimostrato nel recente passato in campionato e soprattutto anche nella fase a gironi di Champions League, e quindi partono secondo me alla pari, probabilmente tutti e due nel momento del sorteggio speravano di giocare una contro l'altra, sono stati accontentati, adesso insomma vedremo quale delle due sarà la migliore, però sì, sicuramente insomma un'ottima chance, un'ottima possibilità.
Certo, quanto vale oggi Gasperini come allenatore nel circuito mondiale secondo te? Perché poi no, è chiaro che si va sempre, io parlo anche in proporzione alla squadra che allena, perché è facile dire no, Guardiola Manchester City, Klopp Liverpool, poi non lo so, Tuchel Paris Saint Germain, però hanno anche dei valori di giocatori chiaramente superiori, no? Perché insomma nessuno ha in questo momento una rosa inferiore all'Atalanta, anzi sono tutte anche dal punto di vista qualitativo superiore, eppure Gasperini in questo lavoro qua secondo me vale un top allenatore per come la vedo io.
Ma no, ma allora io parlavo in modo diciamo eccezionale, ho sempre parlato bene di Gasperini nel momento in cui anche appunto ha firmato il contratto per l'Atalanta, dissi che insomma poteva essere veramente l'allenatore adatto a quella società, a quell'ambiente, a quei tifosi, e lo sostenevo anche nel momento in cui le cose non stavano andando bene nel primo anno, e oggi a maggior ragione lo sostengo. Gasperini è il valore aggiunto, Gasperini è in questo momento un allenatore che rispetto agli altri ha dimostrato di aver messo qualcosa di suo, quindi quando si dice che sicuramente in una squadra contano di più i giocatori, Gasperini ha dimostrato che però alla fine l'allenatore può diventare fondamentale, e quindi insomma grande merito, e a livello mondiale in questo momento sicuramente lo metto tra i più bravi. Perché hai detto bene, è più facile vincere e far bene quando hai grandi giocatori, ad esempio Mourinho ha sempre fatto bene, però a me sinceramente dal punto di vista calcistico del calcio espresso non mi ha mai entusiasmato, e far bene invece con l'Atalanta è raggiungere quello che ha raggiunto, perché arrivare in Champions League, arrivare negli ottavi di finale per l'Atalanta e per una società come l'Atalanta è qualcosa di pazzesco,
è una pagina di storia che è stata scritta e che arriverà per sempre.
Ma secondo me sì, ma è paragonabile agli 8 campionati vinti consecutivamente dalla Juventus.
Io sono d'accordo con te.
È nettamente più forte di tutte, quindi si cerca l'anti-Juventus, ma che non, in questo momento non c'è, perché dal punto di vista appunto dei giocatori, del parco giocatori, è superiore. Però insomma l'Atalanta ha raggiunto quegli obiettivi con un grande calcio, giocando un grande calcio. Secondo me il grande allenatore si vede nel momento in cui ha dei giocatori che venivano considerati come finiti o che venivano considerati non adatti al nostro campionato e li ha rivalutati tutti, perché da Cristante a Petagna, Caldara,
bravo,
Conti, sì, che è andato a via, tutti quanti, e quindi a quel punto vuol dire che insomma l'allenatore diventa fondamentale nelle scelte, nel modo di allenare, nel modo di preparare le partite, insomma.
Ma io su questo aspetto sono non d'accordo con te, di più anche perché se poi andiamo ad analizzare anche tutti i giocatori che sono andati via dall'Atalanta e che l'Atalanta ha venduto a delle cifre che gli hanno permesso poi comunque di avere anche dei grossi incassi economici, però se ci pensi bene non è che abbiano avuto altrove lo stesso rendimento che invece hanno avuto nel periodo e di Gasperini, ma in generale all'Atalanta. Anche questo, diciamo, un altro aspetto, che tu pensi a Cristante, pensi a Gagliardini, pensi a Conte, anche se comunque hanno avuto anche degli infortuni, cioè, però chi esce dall'Atalanta poi insomma fa fatica anche a ripetere, cioè che sì, per esempio, è un altro di quelli, cioè, quindi vuol dire che proprio si crea un'alchimia particolare e che c'è solo lì a Bergamo.
Sì, c'è tante cose. Io dico che quando tu ottieni risultati di questo tipo vuol dire che c'è dietro una metodologia nel lavoro, vuol dire che c'è dietro avere una preparazione appunto nel preparare la partita che tu vai ad affrontare, e quindi è sicuramente questo un merito dell'allenatore, fa parte dell'esperienza, del bagaglio appunto che un allenatore ha potuto attraverso gli anni insomma migliorare. E quindi è logico che insomma quando tu riesci a valorizzare qualsiasi tipo di giocatore, poi questo in un altro contesto, in un altro modo di giocare, in un'altra interpretazione del calcio fa più fatica, vuol dire che allora un allenatore come Gasperini ha trovato veramente, diciamo così, il pandolo della matassa, insomma.
Certo.
e quindi insomma grandi meriti.
Senti, visto che si parlava proprio di allenatori, Sarri alla Juventus alla fine insomma ha espresso in maniera sempre più chiara quello che ormai era evidente agli occhi di tutti, cioè che non poteva trasmettere un'idea di calcio simile a come era stata nel passato, soprattutto a Napoli, perché anche al Chelsea, secondo me, Sergio, non so come la pensi tu, però anche al Chelsea eravamo una via di mezzo fra quello che poteva essere il Napoli di Sarri e magari un altro sistema di gioco, insomma non era comunque il Sarri di Napoli, e alla Juventus con le caratteristiche che hanno gli attaccanti, l'ha detto anche alla fine dell'ultima partita con il Brescia Sarri, cioè lui si deve adeguare al fatto che non può imprigionare Dybala, non può imprigionare Ronaldo in un determinato sistema di calcio.
Sì, allora hai detto bene, ci volevo arrivare anch'io all'esperienza appunto che ha avuto con il Chelsea.
Sì.
Io nel momento in cui è stato preso Sarri ero convinto che fosse stato preso un grande allenatore, perché
sì,
quello che io ho visto a Napoli, e ho avuto anche la fortuna di vederlo dal vivo, perché appunto facendo il secondo del Mister Ray a Bergamo ho avuto le possibilità appunto di analizzare le partite, di vedere tante partite del Napoli e di vedere veramente un modo di giocare talmente bello, con schemi insomma dove i giocatori conoscevano a memoria qualsiasi cosa, trame di gioco veramente bellissime, trascendentali, dove tutti si mettevano a disposizione, ogni singolo a disposizione del contesto, a disposizione appunto dei vari movimenti, uno in funzione dell'altro. È una qualcosa di irripetibile, perché anche al Chelsea, quando tu ti trovi di fronte dei giocatori come potevano essere Hazard al Chelsea, come può essere Ronaldo, come può essere Dybala alla Juventus, tu non riesci a far sì che questi giocatori vengano diciamo collocati all'interno di un modulo e devono recitare e fare lo spartito che tu chiedi. Sono giocatori istintivi, sono giocatori che hanno delle qualità che vanno al di là del modulo di gioco, che vanno al di là di una semplice richiesta di un movimento in funzione dell'altro, e quindi a quel punto secondo me devi adattarti, devi capire che alla fine la cosa migliore è sicuramente cercare di trovare l'equilibrio, però far sì che questi giocatori possano esprimersi in campo nel modo migliore, quindi facendo quello che loro sanno e senza condizionarli più di tanto a dover fare delle cose che nel passato ti hanno portato a dei risultati, ma che probabilmente se tu ti ostini a ripetere nel presente con questi tipi di fuoriclasse rischi solo di sbattere la testa al muro e di farti male.
Assolutamente.
Quindi, come è successo col Chelsea, a un certo punto si è reso conto che lui doveva dare libertà a certi giocatori, uno su tutti Hazard, ha ottenuto un risultato, e qua secondo me si è accorto a questo punto, e siamo a febbraio, che non poteva imprigionare determinati calciatori, determinati fuoriclassi all'interno di un suo modo di una sua filosofia. E quindi da oggi sicuramente vedremo, secondo me, magari una Juve che appunto darà possibilità a questi interpreti di esprimersi al massimo, cercando logicamente comunque di trovare un equilibrio, perché sappiamo benissimo che insomma i gol presi soprattutto dalla Juventus sono stati tanti, e quindi se tu continui a prenderli anche nelle prossime partite diventa poi più difficile.
Non c'è dubbio. Poi arriviamo anche alla nazionale albanese e anche ai giocatori più interessanti del gruppo a vostra disposizione, però volevo arrivare su Simone Inzaghi prima e dire che secondo me alla fine lui è il giusto compromesso, no, fra la gestione del gruppo e il calcio champagne, nel senso che, cioè, fa giocare bene la squadra ma sa anche gestire un gruppo di giocatori facendosi sentire. In questo secondo me Inzaghi è molto bravo, non so se la pensi come me.
Ma sicuramente, ma è logico che all'inizio magari poteva esserci un po' di scetticismo, anche per il modo con cui Inzaghi poi alla fine è ritornato alla Lazio, no? Perché sembrava dovesse andare appunto alla Salernitana, avevano gli affatti con Chiesa, poi alla fine sembrava quasi un ripiego. Invece Inzaghi è stato bravissimo, perché in questi anni ha dimostrato di essere un grande allenatore, di avere le idee chiare, ed è bravissimo, e lo ha dimostrato anche nella gestione di Immobile, nella gestione di alcuni calciatori, è bravissimo veramente a fare tutte e due, ad essere allenatore sul campo ma essere anche allenatore fuori dal campo nella gestione dei singoli, e per fare in modo che tutti si sentano parte del progetto. È vero che la Lazio poi anche dal punto di vista tecnico ha delle qualità importanti, perché insomma giocatori come Luis Alberto, Correa stesso, certo, insomma, fanno la differenza. Però è stato veramente bravo, perché è riuscito secondo me a creare un gruppo, e quindi tutti si sentono parte del progetto. Caseido gioca parte del progetto, si sente importante, poi una volta gioca Correa, qualche volta sta fuori Immobile, insomma questo diventa importante e fondamentale, perché quando tu sai che nell'arco dell'anno l'allenatore ti tiene in considerazione, tu dai sempre più del 100%, su questo lui è stato molto bravo.
Assolutamente sì. Senti, Kumbulla in questo momento è un giocatore particolarmente gettonato già sul mercato, è bastata praticamente una prima parte della stagione, come per Amrabat e come altri giocatori del Verona, per finire un po' sotto la luce dei riflettori. Ha appena compiuto 20 anni, si parla già di valutazioni molto alte, lo vuole la Lazio, lo vuole l'Inter, lo vuole la Fiorentina. Ecco, ci descrivi un po' questo ragazzo, questo difensore centrale. Secondo te cosa potrà diventare, come potrà crescere ancora e che tipo di giocatore può diventare?
Beh, allora, è sicuramente un ragazzo insomma dalle importanti qualità difensive, e lo sta dimostrando. Noi appunto l'abbiamo convocato, l'abbiamo fatto esordire, e proprio perché consapevoli del fatto che insomma qualcosa avesse. La sua qualità principale, allora, per un ragazzo del 2000 è sicuramente l'attenzione, la concentrazione, l'essere sempre attento. Io sono andato a vederlo più di una volta, infatti lui nei 90 minuti difficilmente si distrae, no? Questo per una difficile sì, diventa una caratteristica molto importante. Bravo anche tecnicamente, perché sa giocare con tutti e due i piedi, destro e sinistro, senza problemi, forte fisicamente, e quindi ha sicuramente doti importanti. Poi è logico che nel futuro vedremo, insomma.
Ecco, ma secondo te può fare sia, cioè può fare bene sia nella difesa 4 che nella difesa 3? Cioè, nel senso, è un giocatore che si può esprimere in tutti e due i moduli?
Allora, sappiamo benissimo che è molto più facile per un giocatore che è nato in una difesa 4 riuscire magari ad adattarsi a una difesa 3. Un giocatore abituato a giocare in una difesa 3, nel momento in cui deve fare una delle due centrali, può trovare delle maggiori difficoltà, perché le richieste sono sicuramente diverse.
Sì. Anche gli spazi da coprire sono diversi, no? Poi
tutto,
alla fine
tutto. Giochi più in funzione del compagno, in una difesa 4 appunto, quando giochi con due centrali difensivi, invece con la squadra 3 deve essere molto più aggressivo, perché è più uomo con uomo, perché bene o male comunque hai quasi sempre una copertura. Fa, sono tanti aspetti che fanno sì che proprio diventa diverso quasi il ruolo del difensore. Secondo me ha le possibilità fisiche e tecniche di poter fare tutti e due i ruoli. Perché, prima di tutto perché è giovane, e poi appunto perché, come ho detto prima, è un ragazzo veramente molto attento, e l'attenzione per quello che riguarda il difensore diventa fondamentale, no? E quindi è logico che oggi è di buona prospettiva. Poi abbiamo visto che insomma non si può giudicare oggi. Santon, quando debuttò con Mourinho, mi pare la partita contro il Manchester United, insomma, sembrava di aver trovato il nuovo non possiamo chiamarlo, lo so, un terzino destro, il nuovo Maicon, no? Cose, poi logicamente abbiamo visto le difficoltà.
Cioè, serve la continuità, insomma, e la continuità di prestazione e di rendimento,
sì,
certo,
assolutamente. Sì, aspettiamo, però sicuramente insomma è un 2000 di ottime prospettive, e non mi stupisce il fatto che più squadre lo cercano, soprattutto squadre che giocano con i tre difensori.
Non c'è dubbio. Prima di salutarti, Sergio, ti chiedo com'è oggi il livello della nazionale albanese, quali sono secondo te i prospetti più interessanti, perché poi insomma il lavoro da fare non mancherà, immagino, però come procede, ecco, questa crescita del calcio albanese e quindi conseguentemente della nazionale albanese?
No, ma allora, sicuramente è un progetto importante. L'Albania, proprio la nazione, sta crescendo molto e sta investendo molto, e quindi di conseguenza proprio anche la federazione albanese sta investendo tanto, perché stadio nuovo, un centro sportivo che tra un po' sarà nuovissimo, bellissimo, insomma, quindi automaticamente con la crescita della federazione, con la crescita proprio della nazione, noi dobbiamo fare in modo di cercare di far crescere anche la nazionale albanese. E secondo me ci sono delle ottime prospettive, proprio perché ci sono tantissimi giocatori, anche talentuosi, che però bisogna logicamente ricercare e cercare, proprio perché a differenza del compito che può essere magari l'allenatore o selezionatore della nazionale, come può essere quella italiana, dove tutti i giocatori ce li hai sott'occhio nel tuo campionato, noi invece dobbiamo
girare un po' per tutta l'Europa, sì,
perché girano solo in tutta Europa, però è logico, insomma, appunto Kumbul è uno di quelli, c'è Isai, insomma stiamo cercando di scovare di quei giocatori, soprattutto magari giovani, che possano poi in un futuro insomma farci crescere, far crescere il movimento, far crescere la nazionale. E devo dire che insomma lo scouting è iniziato e va avanti, e siamo tutto per fare sicuramente un ottimo lavoro in vista di quello che possono essere le qualificazioni mondiali, e poi magari chissà se avessimo la possibilità in futuro per gli europei. Però è un qualcosa, è un movimento che sta crescendo, vuole veramente essere, insomma, dietro un progetto importante è logico che c'è anche tanta ambizione, e quindi è per quello che noi insomma siamo orgogliosi di affrontarlo.